Allora, stamattina, prima di iniziare, vogliamo fare una piccola considerazione, perché siamo tutti genitori. Se non lo siamo, almeno siamo figli. Che voglio fare stamattina è questa. Qual è la maggior preoccupazione di un genitore? Qual è la maggior preoccupazione che un genitore subito ha di fronte a un... Il benessere di un figlio. Oppure?
Io
lo sto male. Ah, beh, il benessere. Il futuro dei figli. Nei primi giorni di vita, cosa fa un genitore? Almeno le mamme, poi le mamme sono quelle più apprensive. Lo nutre, cioè lo pesa prima, lo pesa quanto latte ha preso. Se c'è qualche cosa che lo dice, ma questo bambino non cresce, ma com'è possibile? La crescita del bambino è una cosa che subito è una cosa apprensiva, che porta subito a una preoccupazione. È un po' anche come genitori. Se non siamo genitori, almeno ricordiamo come figli quali erano queste preoccupazioni che i nostri genitori avevano anche nei nostri riguardi, perché anche noi siamo stati figli, per cui anche nei nostri riguardi i genitori hanno avuto queste attenzioni. Stamattina voglio condividere proprio con voi l'ultima parte del capitolo 5 del testo di Ebrei. Capitolo 5 di Ebrei, e posso dire come l'autore a questo punto fa il botto, se così possiamo dire, no? Perché come i fuochi di artificio, no? Fanno tutte belle cose, poi alla fine le botti più forti, più eclatanti, e qui l'autore fa una cosa simile perché vuole portare all'attenzione di questi credenti la loro situazione, che non era una situazione positiva, era una situazione alquanto particolare, e lui sta facendo proprio un richiamo forte, potente. Vediamo che cosa dice l'autore di questo scritto, e leggiamo dal versetto 11 fino al versetto 14. E dice: su questo argomento, cioè quello che è stato detto in precedenza, avremmo molte cose da dire, ma è difficile spiegarla a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo dovreste essere maestri, invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è un bambino. Ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno la facoltà esercitate a discernere il bene e il male. E oggi avremmo detto, parlando tipo di sport, l'autore è entrato a gamba tesa su questi credenti, ma non ce l'ha solo con noi, non ce l'ha solo con loro, ce l'ha anche con noi. Se noi ci riflettiamo questa mattina, questo insegnamento, questo modo di parlare è anche per noi, e stamattina lui darà anche se così possiamo dire, delle buone notizie, delle buone cose che potremmo metterlo anche in pratica già da stamattina. Per cui abbiamo detto la crescita, la cosa che preoccupa i genitori. E qui vediamo appunto questo autore che si esprime come un genitore, che si preoccupa di chi? Di questi credenti, che non sono cresciuti, che sono rimasti bambini. Paolo fa lo stesso, dico questo perché l'Apostolo, sia nell'Epistola agli Ebrei che in Prima Corinzi, usa lo stesso paragone. Io penso appunto che questo è stato scritto da Paolo. Perché? Perché esprime la sua denuncia verso i credenti per la mancata crescita spirituale. Infatti, leggiamo in Prima Corinzi 3, fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutrito di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Era una cosa che gli stava molto a cuore, a Paolo, perché constatava la situazione di questi credenti. Constatava quello che in realtà lui vedeva e toccava con mano. Nella Bibbia la parola perfezione significa spesso completezza o maturità. Questi cristiani giudei erano veramente molto immaturi e piuttosto riluttanti a che cosa? Ad abbandonare le loro vecchie tradizioni. Qualcuno ha messo su internet la differenza tra cristiani e cattolici. Quali erano le tre cose che differivano, o meglio, le due cose che differivano tra cattolici e credenti, e cristiani evangelici? La Bibbia dice più o meno erano la loro base, però i cattolici che hanno? La tradizione e il magistero, un po' come gli ebrei. Difatti i cattolici copiano molto agli ebrei e loro erano legati alla tradizione, e Gesù stesso ha detto che la tradizione non era qualcosa di positivo. Essi non avrebbero mai potuto comprendere il ruolo di Cristo come sommo sacerdote se non avessero abbandonato la loro comoda posizione e tagliato alcuni dei legami con la cultura giudaica. Dovevano tagliare, eliminare questi legami. Ancora c'erano dei legami. Anche nella nostra vita ci sono dei legami ancora? E appunto l'autore ci sta portando a riflettere su queste cose, ci sta portando a comprendere qual è la nostra posizione, qual è il nostro impedimento. Infatti la consacrazione a Cristo richiede l'abbandono delle posizioni di comodo. A volte le nostre posizioni sono cose che ci fanno comodo, ci piacciono e non ci è voglia di abbandonarle. Per passare dalla condizione di cristiano infantile a quella di cristiano adulto è necessario imparare ad avere discernimento. Bisogna considerare, valutare. Come? Con la pratica e l'esercizio. Dobbiamo addestrare la nostra coscienza, i nostri sensi, la nostra mente e il nostro corpo a distinguere ciò che è giusto da ciò che non lo è. Alcune domande che ci faranno riflettere stamattina. Riesci a riconoscere la tentazione prima che essa arrivi al punto da controllarti? Riesci a discernere l'uso corretto delle scritture da quello distorto e superficiale? La nostra capacità di gustare le cose profonde di Dio dipende dalla nostra crescita spirituale. Per cui, come vedete, l'autore tende a dire che la crescita è necessaria. Non si può rimanere sempre bambini dal punto di vista spirituale. Troppo spesso vogliamo partecipare al banchetto divino prima di essere spiritualmente capaci di digerirlo. Che vuol dire questo? Man mano che cresci nel Signore, capirai cose sempre più profonde, cose sempre più importanti che il Signore ti vuole insegnare, ti vuole far capire. Questi quattro versetti che abbiamo appena letto vuole evidenziare che cosa? Le cose che vanno valutate e come l'autore le ha messe in ordine per comprendere quali passi bisogna fare. E vediamo che ci sono almeno quattro suggerimenti, quattro cose importanti per evitare che noi rimaniamo bambini, cioè frenare la crescita spirituale. Per cui dipende da noi. Noi freniamo la crescita spirituale. Il versetto 11 dice: una persona diventa immatura perché, notate il verbo, diventate. Si è dura di orecchi, si diventa duri di orecchi. Che cosa significa questo? Significa indolente, lento, pigro, apatico e non curante, cose che frenano, impediscono la crescita spirituale. Il versetto 12 dice: una persona diventa immatura perché si rifiuta di crescere rifiutando il cibo giusto. Il cibo giusto. Come un bambino deve avere il latte, ma un adulto non deve avere il latte, ma deve avere un cibo sostanzioso. E così anche nel nutrimento dell'anima, dello spirito di un credente, si deve adeguare a questo. Versetto 13, l'autore vuole segnalare questo: una persona diventa immatura perché non ha esperienza della parola. Non ha esperienza, per cui rimane così, diciamo, senza una cultura. Versetto 14, una persona diventa immatura perché non ha esercitato le sue capacità mentali. Anche queste sono importanti, anche queste configurano e convogliano quelle necessitarie per crescere dal punto di vista spirituale. Come quando un bambino stenta a crescere, di conseguenza bisogna seguire una dieta adatta proprio al suo sviluppo, perché sappiamo poi le mamme scelgono gli alimenti più adeguati perché il bambino cresca. Così è necessario che il credente che stenta a crescere ha bisogno di nutrimento adeguato. E stamattina ci sono alcuni suggerimenti. La dieta è questa: per comprendere e assimilare la parola di Dio bisogna studiarla. E come? E questi sono suggerimenti che già da stamattina potete metterli in pratica. Significa leggere la parola di Dio e concentrarsi. Anche ascoltare e concentrarsi. Leggerla la parola di Dio e meditarla. Ascoltare e meditarla. leggerla e riflettere, ascoltare e rifletterla, leggerla e prendere appunti, ascoltarla e prendere appunti, leggerla e memorizzarla, ascoltarla e memorizzarla. E Paolo era molto convinto di questo, tant'è vero che al suo discepolo prediletto, che lo chiamava figlio, a Timoteo, scrive proprio queste parole, che lo vediamo in Timoteo, secondo Timoteo 3,16, dice: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Senza di essa non si può fare nulla. Senza di essa non si cresce, non si diventa adulti dal punto di vista spirituale. Lo scrittore di Ebrei aveva molti fondamentali argomenti intorno a cui lui poteva parlare e spiegare. E il soggetto che fino a qui ha trattato, come abbiamo visto nelle passate prediche che sono state fatte, viene esaltato il carattere sacerdotale di Cristo, che è considerevolmente difficile, ma non certo oltre le possibilità di spiegazione, perché è stato spiegato molto bene, molto chiaramente, e non era un limite, ma era qualcosa che l'uditorio, i cristiani, con concentrazione potevano assimilare. Infatti l'autore è stato abile a esporre questi concetti, ma i suoi lettori sono diventati confusi e limitati proprio nella loro intelligenza, a causa dall'apatia, della svogliatezza mentale. È questo che ha creato problemi di apprendimento, ha creato una barriera, e loro non sono cresciuti, sono rimasti bambini dal punto di vista spirituale. Come abbiamo già detto, essi sono divenuti lenti a comprendere, cioè duri di orecchio, quindi una intelligenza pigra, che non voleva apprendere, che non voleva imparare. Al verso 12 notiamo che lo scrittore, che cosa fa? Rammenta questa situazione. Lui afferma, che cosa? Dovreste già essere maestri, invece siete dei bambini. Wow! Non so queste persone a leggere queste cose abbiano pensato. Dovrebbero essere già maestri, delle persone preparate, adulte, che sapevano cosa fare e cosa dire, e invece erano ancora dei bambini, che avevano bisogno dei rudimenti elementari. Pensate anche questo, che l'ordine di Dio è che ogni credente maturo al punto deve essere in grado a sua volta di insegnare ad altri. Perché ogni credente deve fare questo, deve tramandare l'insegnamento, deve far conoscere. Quando vennero date le leggi a Mosè, cosa disse Mosè al popolo di Israele? Insegna di mettere da parte? No, disse di, chi se lo ricorda? Di studiarle, cioè? E insegnarle quando te ne starei a casa, anche la sera, la notte, ai figli, a tutti. Doveva imparare e insegnarle. Dio non ha mai pensato che questa opera doveva essere limitata a pochi, non ha mai detto che questo era soltanto un compito di alcuni e non per tutti. Paolo, quando scrive ai Colossesi, capitolo 1, versetto 28, dice che noi proclamiamo, esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendolo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Ogni uomo perfetto in Cristo. E la perfezione, come abbiamo detto, era qualcosa di importante. Era qualcosa che voleva dire maturità, insegnamento. Seconda Timoteo 3,17 è scritto perché l'uomo di Dio sia completo, è ben preparato per ogni opera buona. Una persona può crescere spiritualmente fino a diventare matura in Cristo, e questo è ciò che Dio si aspetta da tutti noi, non solo dagli anziani, ma da tutti. Ognuno deve prepararsi, deve essere una persona cosciente che in ogni momento della sua vita la sua preparazione verrà fuori e servirà perché vuole Dio questo, vuole che venga fatta questa preparazione per essere uno strumento nelle mani di Dio. Le caratteristiche di una persona matura. Qual è? Almeno dice una importante, dice discernere il bene dal male. Una persona matura conduce una vita giusta e pia e va oltre. Non si ferma e va oltre. Non raggiunge soltanto un livello o una informazione, ma va oltre. Una persona matura non ha la semplice partecipazione ai culti e agli studi biblici, non ha la sola osservanza di rituali, delle cerimonie religiose. Non ha la semplice offerta di non fa la sola semplice offerta di denaro e non fa neanche la semplice lettura della Bibbia e non fa neanche la semplice preghiera. Il credente maturo fa tutte queste cose, ma fa anche molto di più. Studia la parola di Dio, dedica del tempo alla preghiera e all'adorazione quotidiana, vive, si muove ed è nella preghiera, cioè prega continuamente, concentra la propria mente e i propri pensieri su Cristo e sull'ubbidienza a Cristo. Rende testimonianza a Cristo proclamando la gloriosa salvezza del male e della morte di questo mondo, perché questo mondo finirà. E inoltre discerne il bene e il male e fa il bene. Il credente maturo è in grado di discernere la religione vera da quella falsa, le rivendicazioni vere da quelle false e il peccato dalla giustizia. Se una persona non è cresciuta spiritualmente, tutte queste cose non le può fare. Per cui se uno ha cominciato a fare qualcosa, non si deve fermare, ma deve andare oltre, deve continuare. Perché? Perché il credente maturo sa delle cose importanti, sa quando guardare e quando non guardare, quando mangiare e quando non mangiare, cosa bere e cosa non bere, quando andare e quando non andare, a quali eventi partecipare partecipare o a quali non partecipare, cosa ascoltare e cosa non ascoltare, dove si predica e si insegna normalmente Cristo e dove non si predica e non si insegna normalmente Cristo. Con chi stare in comunione e con chi non stare in comunione. Quando parlare e quando non parlare. Chi insegna la verità e chi non la insegna. Se uno non è cresciuto e non è preparato, non sa fare queste cose, non sa distinguere. Il credente maturo vive in Cristo esercitando le proprie capacità e facoltà mentali e spirituali. E questo rende un credente adulto, un credente maturo, un credente che vive con l'esperienza cristiana. Perché? Perché bisogna esercitare la mente e lo spirito. Non si può essere indolenti, comodi e compiacenti né mentalmente né spiritualmente. Bisogna continuare per una crescita, perché facendo questo si diventa capaci, si diventa anche quelle persone che possono essere vigili, quelle persone che possono essere attente, controllarsi e disciplinare se stessi, concentrando proprio i propri sforzi, le proprie energie, la mente e la vita proprio su Gesù Cristo, su quel diritto sentiero che dobbiamo percorrere. Perché è lì, su quella via, sulla via della salvezza, sulla sua missione e sul suo proposito, perché il proposito di Gesù è questo, che noi mettiamo a frutto i suoi insegnamenti e ci siano i risultati. Paolo scrive ai Filippesi e nel capitolo 4:8 dice: quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose buone, di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. E questo voleva dire Paolo, che questa era una persona matura, era una persona che appunto prendeva sul serio una vita consacrata al Signore. Dobbiamo quindi essere fortemente determinati a raggiungere la perfezione. Non è che dobbiamo accontentarci, dobbiamo essere concentrati e proprio proiettati a raggiungere la perfezione, crescendo e maturando in Cristo. Ma per farlo abbiamo bisogno della presenza della potenza di Dio. E non della nostra forza carnale. Dobbiamo fare in modo che lo spirito che Dio ci ha messo in noi abbia la libertà di operare, di darci forza. Una consapevolezza questa che era presente anche nel nostro fratello Paolo, e lui aveva questa considerazione di se stesso, ma perché lo mette, lo dice anche a disposizione della Chiesa, che loro potevano prendere come esempio. Filippesi, capitolo 3, versetto 12 e 14, lui dice proprio queste cose. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, o sia già arrivata alla perfezione. Oh, lo sta dicendo Paolo, non un credente qualsiasi. Paolo dice, ma prosegue il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Gesù Cristo. Lui era consapevole che Gesù aveva cominciato un'opera importante e lui non si poteva fermare. credo, io sono convinto che anche con voi Gesù Cristo ha iniziato un'opera importante, non di poco conto, non di accontentarci. E lui scrive ancora: fratelli, io non ritengo di aver già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Paolo non si era fermato. Paolo si era messo a disposizione al 100%. È la stessa cosa che facciamo noi? Siamo tutti a disposizione al 100% per il Signore? Dobbiamo considerare questo. Cari fratelli, dobbiamo considerare questo. Il Signore non vuole che rimaniamo dei bambini o forse degli adolescenti, non vuole che diventiamo degli adulti, delle persone capaci di discernere, di comprendere, di essere strumento forte nelle sue mani. Paolo non si era accontentato della grazia che lui aveva ricevuto, e anche noi non dobbiamo accontentarci di questo, ma proseguire su quella strada, su quell'obiettivo che il Signore aveva messo davanti. E così anche noi vogliamo fare questo. Preghiamo. Signore Padre Celeste, vogliamo ancora ringraziarti stamattina perché tu ci hai dato la possibilità di ascoltare il tuo pensiero, cosa pensi di noi, cosa desideri da noi. E noi vogliamo essere quelle persone ubbidienti, facitori della tua parola, strumento nelle tue mani. Ti lodiamo, Signore, che tu non ci lasci affrontare le situazioni con le nostre deboli forze, ma ci dai la forza attraverso lo Spirito Santo che ci hai messo in ciascuno di noi. Ti lodiamo per questo e vogliamo rendere lode a te e soprattutto al tuo figliolo Gesù Cristo, che ha dimostrato questo e che oggi pretende da noi, Signore, questa cosa, questo essere dei servitori giusti davanti a te. Nel nome di Gesù. Amen.